Questa giornata insieme. Non tutti possono essere qui oggi, ma avrebbero voluto tutti esserci. E la parola questa mattina ci porta inizialmente a Matteo, nel capitolo 24, e non so quanto riuscirò nei miei semplicemente condividere con voi questa mattina diversi pensieri che abbiamo considerato noi come Chiesa in questi ultimi tempi. E vorrei appunto partire da Matteo 24, un passo che noi conosciamo bene perché è un passo che, nel quale il Signore concentra il suo insegnamento riguardo agli ultimi tempi, quello che avverrà negli ultimissimi giorni. Dico subito che noi non sappiamo quando verrà il Signore, non possiamo stabilire giorni o stagioni, però credo che questo passo possa, come spunto di inizio, essere buono per noi. In questo senso, se noi leggiamo quello che il Signore ci dice relativamente agli ultimi tempi, gli ultimissimi giorni, fermo restando che poi gli ultimi tempi sono iniziati da quando il Signore è resuscitato, secondo la Scrittura, ma diciamo gli ultimissimi giorni. Ecco, il Signore dice, verso 4, Gesù rispondendo disse loro, verso 3, dici quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno solo l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome, e molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti, ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutti i popoli del mondo, tutte le genti. Allora verrà la fine. Il Signore poi continua a parlarci di questo soggetto. Però una cosa che vorrei notare, abbastanza semplice, anche scontata se vogliamo, però importante. In che condizione sarà il mondo quando tornerà il Signore? Il Signore qui ci descrive un mondo in crisi totale. Verso 7, in modo particolare, si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi. Questo è il mondo come descritto dal Signore, colui che conosce tutto, è sovrano del tempo, dell'eternità, dei destini del mondo, e ci dice senza ombra di dubbio, così sarà la condizione del mondo quando io tornerò. Un mondo quindi che si dissolve, che si disintegra in tutta la sua violenza, in tutta la sua malvagità. Ci saranno anche forti segni da parte della natura, perché parla di pestilenze, carestie, terremoti, perché la natura è stata sempre un tramite, uno strumento tramite il quale Dio ha comunicato all'essere umano, nel bene e nel male. Però faccio un'altra domanda. Quale sarà la condizione della Chiesa, secondo quello che il Signore dice, negli ultimissimi tempi? Io non trovo quasi alcun riferimento positivo alla Chiesa in questo capitolo. anzi ci dà una descrizione alquanto problematica, perché parlando del cristianesimo, verranno nel mio nome, verso 5, la prima cosa che ci dice è proprio rispetto alla cristianità, al cristianesimo, alla Chiesa, a chi si professa cristiano, a quelle chiese che si dicono cristiane. Molti verranno nel mio nome dicendo: sono io il Cristo, sono io il Cristo, quindi sono io il Gesù che è venuto 2000 anni fa, sono tornato, e ne sedurranno molti. Poi più avanti dirà ancora, parlando della Chiesa, molti si scandalizzeranno quando ci sarà persecuzione, si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Qui sta parlando della Chiesa, del suo popolo, o meglio di quello che si professa al suo popolo. Quindi molti abbandoneranno la fede, molti tradiranno i propri fratelli, molti che si professavano cristiani odieranno i cristiani, rivelando la loro vera natura. Poi dice, sempre parlando della Chiesa, sorgeranno molti falsi profeti, persone che si diranno unte da Dio, ispirate da Dio, in diretto contatto con Dio, oggetto di rivelazioni, di profezie, e ne sedurranno molti. Quindi una Chiesa sprovveduta, impreparata davanti alla manifestazione di tutte queste rivelazioni, profezie, persone carismatiche, guru evangelici. Perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo, per quanto riguarda la Chiesa, è essenzialmente l'unico commento positivo che troviamo in tutto il capitolo. Chi avrà perseverato nonostante tutto il buio, tutte le perplessità, tutta la crisi, chi avrà persistito fino alla fine, quello sarà salvato. Ancora più avanti dice, verso 24, perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, che faranno grandi segni e prodigi, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho detto, vi ho avvertito, queste cose accadranno, stiate pronti. Quello che colpisce di questo brano, in cui il Signore parla degli ultimi tempi, è che l'attenzione del Signore verte molto verso la cristianità. Non parla tanto del mondo. Lui dice: il mondo degenererà, il mondo tracollerà, il mondo entrerà in crisi totale, la violenza diventerà universale. Però quasi tutto il resto del capitolo, il Signore, per tutto il resto del capitolo, essenzialmente il Signore ci descrive una condizione estremamente problematica della cristianità. C'è un'altra teologia, la cosiddetta teologia dell'ultima pioggia, che ci dice l'esatto opposto. Ci dice che prima del ritorno di Gesù ci sarà un grande risveglio di miracoli, grande risveglio di profezie, grande risveglio di visioni. Così dicono. Quindi la Chiesa prima del ritorno di Gesù avrà un grande raccolto, ci saranno milioni di conversioni, ci saranno nuove persone ispirate che avranno rivelazioni, sogni, profezie, miracoli. Questo dice la teologia dell'ultima pioggia, che ha, diciamo, un orientamento molto molto carismatico, diciamo. Però questo è esattamente quello che il Signore avverte e ci dice l'esatto contrario. È vero che ci saranno queste manifestazioni eclatanti, è vero che la cristianità degli ultimi tempi sarà molto molto carismatica, ma sarà un'illusione, sarà una falsificazione del Vangelo, e molti cadranno per queste cose, molti si svieranno, perché evidentemente non hanno buon fondamento. Perché quando ci si orienta verso i sogni, verso le visioni, verso le profezie umane e ci si allontana dalla parola, allora ci si apre a ogni sorta di falsificazione del Vangelo. E dobbiamo dire che sembra quasi una fotografia della Chiesa attuale, perché il movimento evangelico nell'ultimo mezzo secolo è diventato per l'80% carismatico nella sua prospettiva. Noi vediamo ovunque, nelle nostre assemblee o in assemblee cosiddette, diciamo, evangeliche, che dilagano questa sorta di cose. Non è un buon segno. Non è un buon segno quando ci si allontana dalla Scrittura per correre dietro a visioni umane, a ispirazioni umane. Ora, quindi, non ci deve colpire questo fatto, cioè che il Signore ci dice che il decadimento dell'umanità nella sua totalità corrisponde un po' anche a un decadimento della cristianità. Cioè, quello che il Signore ci mette davanti negli ultimissimi giorni non è un mondo che decade, che sprofonda, è una Chiesa che invece è fedele, è dedicata, pronta a testimoniare, matura, solida, consolidata, ferma, tutt'altro. È come se queste due realtà, la realtà del mondo e la realtà della cristianità, sprofondano insieme. E questo ha senso perché, ricordiamoci Matteo capitolo 5, no? Quando il Signore dice: voi siete il sale della terra, voi siete l'elemento che Dio usa per preservare il mondo, ma se la Chiesa perde il suo sale, la sua salinità, non serve più a niente, il mondo degenererà sempre di più. Quindi in un certo senso le condizioni morali o immorali del mondo sono un barometro con il quale un po' misurare la condizione della Chiesa. Più la Chiesa è forte, più il mondo viene impattato dalla testimonianza della Chiesa e non sprofonda. Più la Chiesa è debole e decade, più il mondo decade. Perché la Chiesa non ha impatto, non incide. Cosa significa tutto questo? Ripeto, io non so a che punto siamo, ovviamente nessuno di noi può sapere a che punto siamo nel calendario divino, quanto vicini effettivamente siamo al suo ritorno. Forse passeranno altri 1000 anni, nessuno di noi può dirlo. Però una cosa è vera: se percepiamo che il tempo si avvicina, dobbiamo essere anche consapevoli che molto evidentemente come Chiesa non stiamo messi bene, non stiamo messi bene. E dovremmo avere il coraggio di ammetterlo e di confessarlo, e di prendere atto di questa nostra crisi, di questo nostro decadimento che va avanti ormai da molto tempo per chi ha approfondito un po' la storia della Chiesa evangelica, e quindi essere disposti a fare un grosso esame di coscienza sotto ogni punto di vista teologico, punto di vista scritturale, quindi punto di vista morale, punto di vista etico, comportamentale, rivedere tutto, tornare alle basi. Lo dico costantemente anche nella nostra Chiesa: questo non è un tempo nella storia in cui noi possiamo permetterci di sprecare tempo su cose marginali. Noi viviamo in un momento di crisi totale nel nostro mondo. Siamo veramente a un millimetro dal baratro, e quindi la Chiesa deve allarmarsi, deve essere allarmata, e a fronte di quello che il Signore scrive qui, la Chiesa dovrebbe essere di esempio, non prima di tutto nel puntare il dito contro il mondo, ma puntare il dito contro se stessa, cioè farsi autocritica e dire: dov'è che siamo venuti meno? Se la condizione del mondo riflette la debolezza della Chiesa, come siamo diventati così? Come è stato possibile che ci siamo ridotti in queste condizioni? Abbiamo l'umiltà di farci queste domande? Abbiamo il coraggio di farci queste domande? Cioè di non sentirci giusti, di non sentirci a posto, di non sentirci fedeli perché abbiamo l'etichetta evangelica, ma invece di dire: Signore, l'etichetta evangelica non serve a niente, io devo misurarmi con la tua parola, con il tuo verbo è verità. Scrutami, come dice Davide, nel profondo, come essere umano, come cristiano, come famiglia, come chiesa, come movimento. Porta alla luce tutto quello che non va, perché possiamo ravvederci. Siamo disposti al ravvedimento, oppure siamo diventati come i farisei, che ritenevano di non aver bisogno di ravvedimento. Noi non abbiamo bisogno di ravvedimento perché siamo evangelici. Eh no, proprio perché siamo evangelici dovremmo ravvederci ogni giorno, perché il ravvedimento è una costante nella vita cristiana. Mi sembra che il Signore dica: beati i poveri in spirito, beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Quindi, in un certo senso, vedete, è vero che la grazia ci libera, ma ci libera proprio in tutti i sensi, cioè ci dà anche la libertà ogni giorno di poter rivedere noi stessi a fondo, davanti al Signore, perché emerga tutta la putredine che può stare ancora nella nostra vita, affinché il Signore la pulisca e ci rinnovi quotidianamente la libertà di confessare a Dio esattamente ciò che siamo ogni giorno. Ora, dicevo prima che non è questo il tempo in cui noi possiamo sprecare tempo su cose marginali. Credo che come chiese noi dobbiamo tornare a focalizzare sui fondamenti per capire il mondo in cui viviamo e per capire quindi la condizione del mondo e capire anche la condizione della Chiesa. E in questo senso vorrei correre a Romani, e ovviamente tentando di concentrare molti pensieri in una sola predicazione, una sola condivisione. Potremmo soltanto fare dei discorsi generici, però cercando di toccare comunque le generalità importanti, importanti. E ovviamente la lettera di Paolo è fondamentale per questo. La lettera di Paolo è la lettera più profonda, cioè contiene la spiegazione della fede cristiana più profonda che abbiamo nel Nuovo Testamento, ma direi in tutta la Scrittura. E la cosa importante per noi questa mattina è che Paolo ci aiuta nei primi tre capitoli, quindi dal capitolo 1, dal verso 16 in poi, fino al capitolo 3, al verso 20, ci aiuta a capire la condizione del mondo, perché Paolo fa veramente una disamina approfondita della condizione dell'umanità secondo la verità di Dio. E la verità di Dio è eterna, non ha tempo. Quindi quello che era vero 2000 anni fa, quindi le verità fondamentali in base alle quali Paolo ha fatto emergere le vere problematiche dell'umanità, capitoli 1, 2 e 3, possono guidarci nel fare altrettanto anche oggi. Ovviamente possiamo soltanto sintetizzare, anche perché vorrei poi cercare di focalizzare sulla seconda parte, quella che ha a che fare con la Chiesa. Nel momento in cui Paolo scrive la sua lettera, ci sono alcune diciamo frasi preliminari, poi però già nel verso 16 lui specifica il tema di cui tratterà. Dice: non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso è rivelata la giustizia di Dio, di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Quindi Paolo inizia il suo annuncio evangelico essenzialmente in questa lettera sintetizzandolo, non mi vergogno del Vangelo, assolutamente, sono disposto a predicarlo anche nella capitale dell'Impero Romano, perché non mi vergogno del Vangelo, perché il Vangelo è letteralmente potenza salvifica di Dio, cioè la potenza di Dio che interviene nella condizione umana per salvarci dall'inferno in cui siamo precipitati. E dice che questo Vangelo è il Vangelo di Cristo, quindi è incentrato e concentrato nella persona e nell'opera di Cristo, che questo Vangelo è non potenza dell'uomo ma potenza di Dio, e questa è l'unica ragione di gioia e felicità, perché non si tratta dell'ennesima ideologia umana. Questa è la filosofia di Dio, questa è la sapienza di Dio e la potenza di Dio. E la cosa meravigliosa è che il Vangelo è predicato e chiama al ravvedimento, alla fede, chiunque, cioè tutti. E chiunque crede è salvo, è salvo, è salvato. È salvato perché il Vangelo rivela la giustizia di Dio, quindi non la giustizia umana, falsa, fittizia, apparente, ipocrita, ma la giustizia di Dio. Il Vangelo realizza questa giustizia e ce la dona, e in base a questa giustizia fatta su quella croce dove Cristo ha pagato un grande prezzo per noi, è vero, gli siamo costati molto cari, su quella giustizia che è stata fatta in Cristo tramite il giudizio che Dio, che è ricaduto su di Lui, noi possiamo essere prosciolti da tutte le nostre colpe, possiamo essere perdonati. Avendo sintetizzato il messaggio così, Paolo riparte e dice, essenzialmente facendo questo discorso, perché l'uomo ha bisogno di essere salvato. Paolo ha detto, l'uomo ha bisogno assolutamente del Vangelo, perché l'uomo non ha bisogno di palliativi o di distrazioni, l'uomo ha bisogno letteralmente di essere salvato. Perché ha bisogno di essere salvato? Verso 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo. Paolo dice, Paolo afferma, interpretandolo in chiave di attualità, potremmo dire, i veri problemi dell'uomo non sono quelli della carestia, dell'epidemia, della pandemia, o addirittura quella della guerra, pure la guerra nucleare. C'è qualcosa di ancora più terribile, ed è l'ira di Dio, l'ira di Dio. Paolo dice, l'uomo deve rinsavirsi e confrontarsi con questa realtà, deve avere la forza che viene dalla grazia che interviene in noi di affrontare e considerare questa realtà, un Dio che è adirato nei nostri confronti. Dice, sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, vedete, non dice adirato nei confronti degli uomini, punto. Dice, è vero, adirato nei confronti degli uomini, ma a motivo della loro impietà e della loro ingiustizia. Quindi Dio non è adirato nei nostri confronti in quanto siamo creature, o perché siamo piccoli e relativi. No, Lui ci ha creati piccoli e relativi e ci ha amato in quanto tale, proprio perché Dio ama specialmente le cose piccole e relative, soprattutto quelle che si sentono tali. Paolo dice, l'ira di Dio è sull'umanità per la nostra impietà ed ingiustizia. Ora, è significativo, questi due termini sono estremamente significativi, perché il termine impietà significa essenzialmente privo di alcun rispetto nei confronti di Dio, privo di alcuna considerazione di Dio, privo di alcun amore per Dio, privo di qualsiasi fede in Dio. Quindi quell'empietà significa una persona essenzialmente atea, che rifiuta Dio, rinnega Dio e vive senza Dio e contro Dio. E quindi quel termine, vedete, focalizza la problematica umana sul rapporto fra l'uomo e Dio. Non inizia a parlare subito di comandamenti e di moralismi e di le bugie, quelle bianche, quelle nere. No, dice il primo problema dell'uomo è la sua impietà, nel senso che ha rinnegato Dio e vive contro Dio. Poi dice ingiustizia. Poi c'è anche la problematica della sistematica violazione dei valori morali stabiliti dal creatore dell'universo. La negazione di Dio, l'impietà, porta alla violazione dei suoi comandamenti, l'ingiustizia. Ma il rapporto è esattamente questo. La negazione di Dio, l'impietà, porta alla violazione dei suoi comandamenti, l'ingiustizia. Poi, e questi due termini quindi segnano un po' la traiettoria che Paolo seguirà in tutti i versetti che seguono, perché essenzialmente dal verso 19 in poi, fino diciamo al verso 23, Paolo focalizzerà sull'impietà, poi dal verso 24 in poi focalizzerà sull'ingiustizia, esattamente in questa sequenza: prima l'impietà e poi l'ingiustizia. Perché quindi l'uomo è empio? Paolo lo spiega, guardate alla fine del verso 18: gli uomini sono empi perché soffocano la verità nell'ingiustizia. Quella verità ha tanto di articolo anche nell'originale, il che significa non la verità in senso generico, ma una verità specifica. E qual è questa verità specifica? Paolo la spiega nel verso 19 in poi. Gli uomini soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Quindi questa verità di cui Paolo parla, rinnegata dall'uomo e soffocata dall'uomo, è la verità relativamente a Dio. A Dio in quanto creatore e Signore dell'universo. Tant'è vero che poi dirà: Dio si è manifestato all'uomo, all'umanità, e si manifesta all'umanità. Quello che si può conoscere di Dio è evidente, Paolo dice. Infatti, verso 20, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo le sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Vedete, Paolo parte quindi dal Dio che ha creato ogni cosa, che si è rivelato. Che si è rivelato universalmente all'uomo, che si rivela universalmente e costantemente all'umanità. Paolo infatti non dice che Dio si è rivelato una volta quando ha creato l'universo, ma continua a rivelarsi. I cieli dichiarano, non hanno dichiarato, ma dichiarano, parlano, ci comunicano, ci impressionano rispetto alla realtà di Dio. Poi dice affinché siano inescusabili, altro termine importante, poiché pur avendo conosciuto Dio, cioè pur avendo conosciuto dell'esistenza, della realtà, del Dio che ha creato l'universo, non lo hanno glorificato, né lo hanno ringraziato. Anzi, sono divenuti insensati, hanno perso il lume della ragione nei loro ragionamenti o sragionamenti e il loro cuore, la loro natura, senza intendimento, si è ottenebrato. Quindi un velo di tenebre è sceso sulla natura umana, anzi ha avviluppato la natura umana, per cui l'uomo è diventato insensato nei suoi ragionamenti, ottenebrato nel suo cuore. Questa è la sua condizione. E quindi vedete come Paolo dice: il punto di inizio, se vogliamo capire la condizione dei gentili, cioè dei popoli del mondo, ovvero dell'umanità, è prima di tutto ponendo questa umanità in rapporto a Dio. Questa umanità di allora o di oggi riconosce Dio? Glorifica Dio? Ringrazia Dio, consapevole di dovere tutto a Lui? Assolutamente no. Anche il nostro Occidente, per quanto abbia radici cristiane o pseudo cristiane, possiamo dire, è ben lungi dall'essere cristiano. Possiamo dire veramente che è diventato tutt'altro che, ecco, cristiano. E E quindi Paolo dice, il punto iniziale è questo. È come se lui volesse dirci, se volete comprendere i gradini della degenerazione umana, questa degenerazione graduale, dovete iniziare dal rapporto tra l'umanità e Dio, perché è quello che decide tutto. Un po' come il figlio prodigo, no? Il peccato dei peccati che ha determinato il suo disastro è stato la rottura con il padre. Possiamo dire come Adamo. Che cos'è che ha deciso le sorti di Adamo e dell'umanità per quanto riguarda la nostra degenerazione? La rottura con Dio. Paolo infatti poi ci tornerà ad Adamo nel capitolo 5 quando vorrà riassumere tutto il discorso in Adamo e in Cristo. Però qui non parte da Adamo, parte dalla condizione dei popoli e la fotografa. Questi sono i popoli del mondo. Non abbiamo tempo per approfondire, però abbiamo tempo per guardare il secondo gradino della degenerazione umana, perché Paolo lo descrive in questo modo. Verso 22-23, dichiarandosi di essere savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Quindi, nell'analisi di Paolo, il secondo gradino della degenerazione umana è l'idolatria. E che cos'è l'idolatria? Attenzione, verso 23, hanno sostituito, questo è il concetto del termine, hanno sostituito la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini. Quindi questa idolatria, che rappresenta il secondo gradino nella discesa della degenerazione umana, ha un suo motivo d'essere, ha una sua ragione, ha una sua funzione. Paolo dice, sapete a cosa servono gli idoli di ieri e di oggi? Servono a sostituire Dio, ad eliminare Dio dalla propria prospettiva. Perché se l'uomo si limitasse alla negazione, Dio non c'è, non mi interessa, che cosa ci sarebbe? Il vuoto. E l'uomo non riesce a convivere con il vuoto. No? Quindi ha bisogno che quel vuoto creato dalla negazione di Dio sia riempito da qualcos'altro, quindi da un idolo. Un idolo artefatto dall'uomo, quindi su misura umana, secondo i criteri umani. Un idolo che guarda un po', non ha occhi per vedere, non ha orecchie per udire, non ha bocca per parlare, quindi è totalmente, come posso dire, c'è un termine che ho nella testa, innocuo. Tu ti comporti male, fai delle cose malvagie, l'idolo non ti dice niente. Non così è Dio. Dio ha occhi per vedere, Dio ha orecchie per e Dio ha una bocca per parlare. E è come se Paolo qui fa una radiografia dell'incredulità, cioè del rifiuto di Dio. Perché l'uomo rifiuta Dio e lo sostituisce con idoli di ieri e di oggi? Beh, guardate ancora, hanno sostituito la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine. Poi anche sono immagini vili di uomini, uccelli, quadrupedi, rettili. Quindi c'è proprio diciamo svilimento della deità, un pervertimento totale. Però il termine importante o il concetto fondamentale è quello all'inizio, hanno sostituito, guardate un po' quel termine, la gloria. Ecco, possiamo dire che la gloria è di Dio, è la totalità di tutti i suoi attributi insieme. Quindi la gloria di Dio è la sua eternità, è la sua infinità, è la sua onniscienza, è la sua onnipresenza, è la sua onnipotenza, è la sua santità, è la sua giustizia, è la sua verità, il suo amore, la sua misericordia, è la totalità di tutti gli attributi morali di Dio o naturali di Dio. È esattamente questo che l'uomo non vuole vedere. L'uomo non vuole confrontarsi con tale Dio. Preferisce confrontarsi con l'idolo ridotto, che lui stesso ha fatto, ma non con il Dio della Bibbia. In primo luogo perché è troppo grande. Siccome a noi piace sentirci grandi, nel momento in cui dovremmo confrontarci con la gloria di Dio, ci troviamo in grande difficoltà perché siamo ridotti a una nullità. Chi siamo noi davanti a Dio? Quindi l'uomo non ama questo confronto, cerca di fuggire, quindi vuole togliersi di mezzo il Dio della Bibbia e sostituirlo con idoli da lui fatti. E poi c'è un altro termine importante, incorruttibile. L'idolo è corruttibile, ma Dio non è corruttibile. Dio è eterno e Dio è moralmente integro, non può essere corrotto. E quindi il confronto fra l'uomo e Dio non mette solo in crisi l'uomo in senso di dimensioni, ma lo mette in crisi anche a livello morale, perché il confronto con Dio, la santità di Dio, l'incorruttibilità di Dio, fa emergere tutti i nostri compromessi, tutte le nostre incoerenze, tutta la nostra immoralità. E siccome a noi non piace solo sentirci grandi, ma piace anche sentirci giusti, allora non vogliamo confrontarci col Dio della Bibbia, perché ci metterebbe in crisi totale, anche perché poi il Dio della Bibbia non si limita a metterci in crisi, ci chiama anche al ravvedimento, alla conversione, cosa che noi non vogliamo fare perché siamo tanto attaccati ai nostri idoli, ai nostri piaceri. E quindi l'umanità ha sempre fatto del tutto, dai giorni di Adamo, per fuggire da Dio. Cosa ha fatto Adamo quando ha sentito la voce di Dio? È fuggito. Aveva paura del confronto perché era nudo, si sentiva in colpa, vergognosamente colpevole, però attaccatissimo alla sua indipendenza e autonomia. Quindi evita il confronto e usa gli alberi per nascondersi. Ecco, gli idoli sono come alberi dietro i quali noi ci nascondiamo e li utilizziamo come funzione per sostituire Dio. Noi anche siamo religiosi perché crediamo nell'idolo. Vedete, l'uomo è un essere inscindibilmente religioso. C'è un aspetto di religiosità nell'essere umano che deve essere soddisfatto. C'è un senso di adorazione che deve trovare manifestazione. Ma nel momento in cui tu rinneghi Dio non lo puoi più fare. Quindi hai bisogno dell'idolo. Paolo non si ferma qui però. Ci mostra qual è il terzo gradino di questa degenerazione. Perché a che cosa porta la negazione di Dio e l'idolatria? Paolo dice nel verso 24: perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno, amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in loro stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Guardate l'enfasi di Paolo. Ecco, essenzialmente Paolo ci dice che la negazione di Dio, primo gradino della degenerazione umana, porta all'idolatria, porta sistematicamente all'idolatria, non solo quella, diciamo, primitiva, ma anche quella moderna. In terzo luogo, la negazione di Dio e l'idolatria portano alla degenerazione morale. E qui si passa all'ingiustizia, vedete? L'impietà, la negazione e sostituzione di Dio e poi ingiustizia, quindi diciamo traviamento morale dell'essere umano. E soltanto alcune cose possiamo dire, ma in primo luogo credo che Paolo enfatizzi l'aspetto interiore. Paolo parla nel verso 24, impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. Quindi l'uomo degenera moralmente nel momento in cui nega Dio e si dà all'idolatria, nel senso che la sua vita diventa essenzialmente una vita che si basa sulla soddisfazione dei propri desideri, delle proprie pulsioni. Si vive in base alla propria volontà, non la volontà di Dio, perché Dio si è rinnegato o è stato rinnegato. Quindi l'uomo imposta tutta la sua vita in base alla propria volontà. Vivere significa essenzialmente quindi soddisfare i propri desideri, le proprie ambizioni, che la scrittura chiama concupiscenze, pulsioni. Paolo enfatizza ancora questo nel verso 26, vedete, passioni, infami, e poi ancora nel 28, una mente perversa. Sono tutti termini che enfatizzano il problema dell'interiore. Diventa, non solo è dominato da passioni infami, ma diventa preda di queste passioni. E vi diventa preda non solo di sua scelta, perché qui la scelta c'è tutta dell'essere umano, ma diventa preda perché viene gradualmente abbandonato da Dio. Paolo lo dice per 3 volte, Dio li ha abbandonati, verso 24. Verso 26, Dio li ha abbandonati. Verso 28, Dio li ha abbandonati. Quindi il fatto è evidente, più l'uomo degenera, più la società degenera, più Dio abbandona la società alla degenerazione. E quando poi questa degenerazione porta ai disastri, non mi sembra affatto coerente puntare il dito contro il Dio e dire: perché permetti tutte queste guerre? Paolo dà una precisa spiegazione a questo stato di cose. Le abbiamo volute noi. Siamo noi che abbiamo fondato la nostra civiltà su basi ateistiche, anzi antiteiste, immorali, relativiste, materialistiche. Poi quando il mondo esplode, allora noi incolpiamo Dio. Ah no, non si può fare così. È della massima coerenza, incoerenza ragionare in questo modo. Dio, è importante vedere, Paolo ripete per 3 volte questa cosa, tanto è grave, perché vedete, il più terribile giudizio di Dio non è quello che si manifesta in questi interventi divini di fuoco e zolfo. Il più terribile giudizio di Dio è il suo ritrarsi da noi, è il suo scomparire, nel quale tu dici: ma questo è un mondo abbandonato da Dio? Dio è reale, Dio è presente, Dio manifesta la sua presenza nella sua assenza. Non interviene più per parare, per bloccare, per mettere gli argini. Pian piano solleva gli argini. Voi volete sfondarli? Noi tutti, cristiani evangelici, ci rendiamo conto, vero? Che determinate ideologie di oggi vogliono sempre andare al di là, al di là, al di là. Tutti i paletti vengono sistematicamente abbattuti. Tant'è vero che oggi non si riesce più a distinguere fra uomo e donna. E Dio dice: vuoi abbattere paletto dopo paletto, limite dopo limite? Guarda che ne pagherai le conseguenze. E noi ottusi vogliamo continuare ad andare in quella direzione. Non c'è dubbio che non possiamo dire bene della Russia di Putin oggi, no? Siamo comunque davanti a un criminale di guerra, un massacratore di popoli. Ma il nostro Occidente è messo molto meglio? Siamo noi contenti della nostra società? Non è la nostra una società degenerata? In modo diverso, forse più mascherato, c'è la democrazia, c'è la libertà, ma moralmente parlando, dove siamo noi? A che punto siamo? Non siamo anche noi molto vicini all'inferno? E C'è da notare che queste tre ripetizioni di Paolo sottolineano la gradualità dell'abbandono di Dio. Dio non ci abbandona tutti insieme. Ci tratta come esseri responsabili. Vedete? È vero che la Bibbia parla della sovranità di Dio, ma la Bibbia allo stesso modo sottolinea la responsabilità degli esseri umani a fronte dell'esistenza di Dio prima di tutto, della signoria di Dio come creatore dell'universo prima di tutto e poi della sovranità delle sue leggi morali. Quando Paolo dice nel verso, vedete, nel verso 20, sono inescusabili, che significa? Significa che l'essere umano è responsabile, responsabile della conoscenza che Dio gli ha dato, della sua esistenza tramite la creazione. E se l'uomo nega l'esistenza di Dio come creatore e signore dell'universo, gli uomini sono inescusabili. Perché avrebbero dovuto riconoscere, hanno tutti gli elementi di verità per riconoscere Dio, ma non lo vogliono riconoscere. Ma di questa negazione sono responsabili. Qualunque persona nell'intero globo vivesse anche nella giungla, sa dell'esistenza del Creatore, il Signore dell'universo, e se nega Dio come Creatore, si dà l'idolatria, è inescusabile. Può conoscere o non conoscere il Vangelo, ma è inescusabile, perché ha rifiutato la verità. Vedete, alla fine del verso, diciamo, 18, Paolo l'aveva già detto, soffocano la verità nell'ingiustizia, la verità di Dio in quanto Creatore e Signore dell'universo. Tutta l'umanità, fossero anche gli aborigeni dell'Australia, è senza giustificazione per questo rifiuto. Poi queste, ecco, passioni infami, queste libidini, queste concupiscenze, a che cosa portano? C'è da notare una cosa molto significativa, guardate. Ecco, in modo particolare, il verso 24, sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi, vedete? E poi nel verso 27, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Paolo parla ancora in termini abbastanza individuali qui, cioè le conseguenze del peccato, le conseguenze che il peccato porta su chi lo pratica a livello individuale. Poi nel verso 29, 30, 31, 32, allarga l'intero quadro a tutta la realtà sociale dell'uomo. Tant'è vero che qui si parla del quarto gradino della degenerazione umana, perché quando c'è la negazione di Dio, l'idolatria e la degenerazione morale, a un certo punto c'è anche, si entra nel vortice dell'autodistruzione. Perché è esattamente questo di cui Paolo parla nel verso 29, ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunnia, maldicenza, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza comprensione, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Questi, sottolineiamolo, sono tutti peccati sociali, cioè sono peccati fatti contro il tuo simile, contro il tuo prossimo. Il peccato non ha solo conseguenze in te che lo pratichi, ma anche conseguenze verso l'altro che tu danneggi col tuo comportamento malvagio. E questo ci descrive un mondo degenerato, ma anche che si autodistrugge perché gli uomini si fanno male gli uni contro gli altri, perché quando uno commette fornicazione fa male all'altro, vero? Quando uno è malvagio fa male all'altro, quando uno è avido fa male all'altro, quando uno è malizioso fa male all'altro, quando uno è pieno di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunnia, fa male all'altro. E quindi più si nega Dio, più si è idolatri, più si degenera moralmente, più si va verso l'autodistruzione della società, che è esattamente quella che noi stiamo vedendo oggi. Questa è in sintesi la fotografia di Paolo. il suo, diciamo, esame della condizione umana, come se ci volesse dire ancora oggi: volete comprendere il mondo del XXI secolo, il mondo che sta sull'orlo del baratro? Ecco qui gli strumenti per poter comprendere i, diciamo, gli elementi fondamentali, o gli stadi, le fasi, i gradini fondamentali di questa degenerazione che va verso l'autodistruzione. Ora Paolo non si fermerà qui, continuerà a spiegare, e voi lo sapete che questa è una sintesi del pensiero di Paolo, è per questo che ci vogliono tante predicazioni per spiegarlo, ci vogliono anni, no, per approfondire. Paolo parlerà della, ecco, salvezza, prendete dal capitolo 3 il verso 21. È una salvezza che dice avviene senza la legge, perché la legge di Dio, anche la legge di Dio non ci può aiutare in questo senso, perché noi siamo trasgressori, irriparabilmente trasgressori per quanto sta in noi. Ma ora senza la legge è stata manifestata la giustizia di Dio. Ecco la luce. Dio ha fatto giustizia, la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, un messaggio antico, viene dall'Antico Testamento, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto coloro che credono, poiché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Paolo sintetizza così questo Vangelo che salva chiunque crede gratuitamente, cioè non costa niente a noi la salvezza, perché è costato tutto a Lui, perché ha pagato Lui il prezzo del riscatto. La nostra salvezza si basa sul più grande, immenso, infinito, eterno atto di amore, nel momento in cui Dio si è fatto uomo e si è caricato dei nostri peccati e li ha pagati Lui per noi, soffrendo le nostre sofferenze, il nostro abbandono, le nostre agonie, il nostro inferno, ha pagato tutto il prezzo. Quindi chiunque crede può essere prosciolto da ogni accusa, da ogni colpa, perché Lui ha pagato l'intero debito. E quindi Paolo parla di gratuità. È una salvezza per grazia, quindi libera, gratuita, che si riceve per fede. Paolo parlerà molto di questa gratuità, arriverà a dire, guardate, già ha detto senza la legge, e questa è una frase molto forte, e poi nel verso 28 dirà: poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Sono affermazioni tremende queste, cioè salvati senza che mi devo impegnare a rispettare i comandamenti, tanto è inutile, e posso essere salvato senza le opere, cioè le opere non contribuiscono alla mia salvezza in nessun modo. Questa salvezza è donata come dono gratuito. Quale cosa meravigliosa! Paolo usa termini forti, ne userà un altro straordinario. Guardate nel verso 20 del capitolo 5, arrivando, diciamo, alla conclusione di tutta questa parte dedicata alla salvezza in termini di giustificazione. Dice: la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia e vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Anche questa è una frase straordinaria: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Quindi termini ineccepibili. Paolo non vuole che il messaggio della gratuità del Vangelo sia frainteso. La salvezza è un dono assolutamente libero di Dio, gratuito. Noi non possiamo e non dobbiamo contribuire nulla, perché ha fatto tutto Lui. E c'è un popolo che riceve questo messaggio. Paolo scrive a persone cristiane, e anche oggi noi siamo persone di fede cristiana. Però fra queste persone che si professano cristiane potrebbero esserci persone che hanno frainteso. E Paolo dice: che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato affinché abbondi la grazia? Cioè il ragionamento di alcuni è questo: siccome a Dio piace essere così misericordioso, ma proprio tanto, e allora come posso fare io a magnificare la misericordia di Dio? Beh, è semplice: più pecco e più Lui manifesta l'abbondanza della sua grazia. Più abbonda il mio peccato, più sovrabbonda la sua grazia. Quindi, in modo da magnificare la grazia di Dio, io continuo a vivere nel peccato. Paolo dice: no, attenzione, quando io ho appena detto che lì dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, non mi dovete fraintendere. Nello stesso modo, vedete come già nel capitolo 3 aveva detto, no, che siamo salvati a prescindere dalla legge, ma guardate al capitolo 3 verso 31: annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Cioè, quello che noi vediamo nell'Apostolo Paolo è che lui ritorna sui suoi concetti per chiarirli. Cioè, non vuole che questo Vangelo gratuito sia ridotto a un Vangelo a buon mercato. Tanto siamo salvati per grazia, possiamo comportarci come vogliamo. Tanto è senza le opere, senza la legge, tutto sovrabbonda, quindi che problema c'è? Posso continuare a vivere come prima. Paolo dice, in questi ultimi nostri pensieri, verso 2 del capitolo 6, niente affatto, impossibile. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ecco, mi rimangono solo alcuni minuti, però vorrei dire, fino a questo punto Paolo ha parlato della morte di Cristo. Guardate il capitolo 5, se volete, verso 8, verso 6, fino a verso 12, siamo salvati tramite la sua morte per noi, certo. Però Paolo dice: attenzione, tu vuoi credere nella morte di Gesù per te? Sì, voglio credere. E allora devi morire anche tu. Devi morire anche tu, con lui sulla croce. Vi ricordate, no, Paolo? Io sono stato crocifisso con Cristo e non è più il mio ego che vive, ma è Cristo che vive in me, al posto del mio ego dominante di una volta. E in queste ultime battute vorrei dire questo: abbiamo dedicato diversi incontri come Chiesa a questo punto critico. Credo che noi evangelici abbiamo in parte storpiato il Vangelo, e lo abbiamo fatto per lungo tempo. Cioè, noi abbiamo predicato che è possibile credere nella morte di Gesù senza morire noi stessi. Quindi nascere di nuovo, bello, meraviglioso, credi in Gesù e nasci di nuovo, senza morire prima. Ma come puoi rinascere se non muori prima? Paolo dice: noi che siamo morti, l'uomo di allora è morto al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi tutti che noi siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui nel battesimo, nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. E il discorso è questo. Paolo dice: ma vi siete dimenticati del significato del battesimo? Cosa significa il battesimo? Non solo che Cristo è morto e risorto, ma che io sono morto e risorto con Cristo. E devo dire che se noi andiamo a riesaminare molta della nostra evangelizzazione negli ultimi decenni, noi dobbiamo riscontrare che ci siamo persi dei pezzi di Vangelo fondamentali. Paolo, vedete, vuole predicare con tutta l'anima la gratuità della fede, ma questo Vangelo gratuito non deve diventare Vangelo a buon mercato, non deve essere svilito, non deve essere banalizzato, deve mantenere tutta la sua serietà di una vita che vuole essere trasformata, perché noi siamo morti per poter rivivere, vedete? Quindi questa morte del vecchio uomo, della vecchia vita, è solo un prerequisito per una nuova esistenza, per una nuova vita che vuole essere cambiata totalmente a fronte del Vangelo. Solo degli accenni, perché qui la materia abbonda, però forse sono degli spunti che potrebbero incoraggiarci, dovrebbero incoraggiarci tutti, no? Ripeto, a vivere un tempo proprio davanti a Dio, guardando le condizioni del mondo, partendo da noi stessi, dicendo: Signore, se il mondo è in queste condizioni è anche responsabilità mia. A che punto sono come cristiano? Ho capito veramente il tuo Vangelo? Ma questo mio ego è ancora dominante o è diciamo sottomesso all'io di Cristo, alla persona di Cristo? Credo che una delle cose più urgenti nostre sia quello di fermarci e fare una profonda di tutto, delle basi della nostra fede e della nostra vita cristiana alla luce della Scrittura. Credo che questi siano i giorni e spero e prego che così sia.
Grazie per il messaggio da parte di Dio per condividere.